Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti, carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Maria. In questo appuntamento mensile, visto che oggi siamo alla vigilia di una grande festa mariana, la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ho pensato di fare una catechesi dove al centro ci sia proprio la bellezza della nostra regina, della nostra madre e sorella, la Vergine Maria. E perciò ho pensato anche di farmi aiutare da un brano, quello della Visitazione, partendo da un singolare punto di vista, che è quello della cugina Elisabetta, che forse ci imbocca, ci mette sulla bocca, diciamo così, e nel cuore, l'angolatura giusta per contemplare la Beata Vergine Maria. E il brano, diciamo, il versetto che ho preso in considerazione, in un contesto più ampio, è quello appunto Luca 1, 36-43, ma il contesto più ampio è l'ultima parte dei versetti dell'Annunciazione con quelli della Visitazione. Ve li leggo. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ecco, è questo versetto 43, no, che mi colpisce e che ci fa un po' entrare nel contesto più ampio. Che debbo che la madre del mio Signore venga a me? La cugina Elisabetta si pone di fronte alla giovanissima Maria, poco più di un adolescente, che era venuta da lei dopo 140 chilometri di viaggio. Non so quante settimane avrà impiegato, sicuramente non c'erano i percorsi, i sentieri che oggi conoscono in molti, i percorsi giubilari, i pellegrinaggi che si fanno in varie parti d'Italia, del mondo. Ecco, non c'erano questi percorsi. E quando la cugina Elisabetta viene visitata da Maria, esce con questa esclamazione: che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Ecco, mi sembra davvero importante questo, e allora possiamo risalire un pochettino all'inizio del Vangelo che abbiamo letto, quando appunto è l'ultima parte dell'Annunciazione, quando quasi a rassicurare un po' Maria, l'angelo le dice: Vedi, anche Elisabetta, sì, hai ragione Maria, ti ho chiesto una cosa grande, ma vedi, anche Elisabetta, tua cugina, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei. È il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Ecco, se ci fermiamo un attimo qui, il testo non ci dice chiaramente che cosa sentisse Maria nel cuore. Ci dice chiaramente una cosa, che Maria ha creduto. Ci dice che Maria ha creduto all'angelo. Ha creduto all'angelo che gli ha detto che attraverso la forza e la potenza dello Spirito Santo, che sarebbe sceso su di lei, avrebbe steso la sua ombra e la sua potenza, ecco, attraverso appunto lo Spirito Santo lei avrebbe dato alla luce il Figlio di Dio. Però alla fine è sempre Dio che dice a Maria, vedi, come per dire, non ti lascio nell'incertezza, io so che tu mi direi di sì, ma ti do un segno. Vedi, anche tua cugina, che tutti dicevano sterile, perché era avanti negli anni, ecco, aspetta un bambino da 6 mesi. E tutti dicevano sterile. Quel nulla è impossibile a Dio, allora non è una prova di forza di Dio, ma è un delicato segno di Dio nei confronti della giovane Maria che ha ricevuto un annuncio inverosimile, un annuncio che è più grande della natura umana, un annuncio che è ancora più grande perché l'annuncio che è fatto a Maria è appunto Maria non conosceva uomo e quindi Maria si trova nella situazione di fare un atto di fede che è più grande, diciamo così, anche di lei. Si deve appoggiare sull'autorità di Dio, ma mi piace, mi sembra un atto di grande gentilezza, di attenzione, di cura da parte di Dio nel voler aggiungere anche, vedi, vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei. Allora, che cosa vuole dire l'angelo a Maria? Io vi prego di leggere questo testo senza fare grosse elucubrazioni mentali. Ma mi sembra di poter dire che c'è qualcosa che va incontro alla persona di Maria. D'accordo, siamo tutti d'accordo che la fede di Maria è una fede immacolata, che lei non ha conosciuto peccato, ma non ci accontentiamo semplicemente di dire che Maria avrebbe creduto sempre, solo in ogni caso avrebbe sempre creduto. Maria comunque era una ragazzina. Maria comunque doveva anche essere, come dire, dalla grazia guidata. E la grazia la guida così, gli dice, Maria, guarda, ti faccio vedere una cosa. Mi sembra tanto bello che l'angelo dica a Maria, e mi piacerebbe tanto che noi, come Maria, quando facciamo atti di fede, ci guardiamo anche attorno, perché io non credo che Dio ci chieda degli atti di fede disumani. Credo che l'atto di fede comunque è sempre accompagnato, anche l'atto di fede, diciamo, più grande, è sempre accompagnato da una presenza di Dio nella nostra vita che in qualche maniera ne costituisce la ragionevolezza. Cioè c'è qualcosa che ci può raggiungere sempre che sta a significare la ragionevolezza, non dico la semplicità, ma la ragionevolezza è interessante, capite? Perché in fondo, se noi guardiamo la storia anche della nostra Chiesa, della nostra fede mariana, della nostra fiducia in Maria, in fondo poteva anche non essere così importante, no? Io penso che i grandi estimatori di Maria, appunto, comunque noi sappiamo che Maria ha creduto veramente, si è fidata di Dio. Ma allora perché questo aiuto, se si può parlare di un aiuto? Vedi? Come dire, è come se l'angelo presentasse un aspetto di Dio che agisce nella storia e questo aspetto di Dio che agisce nella storia, Maria lo può constatare. Quel Dio che gli sta chiedendo di fare un salto mortale, scusatemi l'espressione, quel Dio che gli sta chiedendo di abbandonarsi alla provvidenza di Dio, appunto, quel Dio che gli sta chiedendo di appoggiarsi nella sua provvidenza, gli dà però un segno anche di come questa provvidenza misteriosa, silente, questa provvidenza che attraversa la storia, gli dà un segno di come questa provvidenza si incarna di come questa provvidenza può essere riconosciuta. Ecco, mi sembra, questo è il primo punto che vorrei condividere con voi in questo cammino, perché tutti stiamo facendo il nostro pellegrinaggio di fede e qualche volta mi sembra che pieni di zelo, pieno di amore, però un pochettino trascuriamo anche questo aspetto della ragionevolezza di Dio, che non è un venir meno alla fede. Se Dio si mostra ragionevole in quello che chiede, che poi è sempre una ragionevolezza non matematica ma nella fede, se Dio presenta un aspetto di ragionevolezza, se consente un aspetto, permette che noi scorgiamo nella sua provvidenza un aspetto di ragionevolezza, questo non viene a diminuire la bontà della gratuità dell'atto di fede di Maria. Maria fa sempre un atto di fede incredibile, ma in qualche maniera dentro di sé il Signore gli vuole far capire che non è sola, gli vuole far capire che il Dio a cui lei darà fiducia, ecco, il Dio a cui tu sei chiamata a dare l'assenso pienamente, quel Dio che ti chiede una fiducia illimitata, e qui mi rivolgo anche a tutti voi, carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici, quel Dio che ti chiede oggi, ieri, domani, che sembra chiederti un atto di fede grandissimo, un atto di fede che non può che appoggiarsi in Dio, però è anche un Dio che è attorno a te, dentro di te, dentro la tua vita, nella tua storia, ti mostra dei segni. E i segni sono le persone, e i segni sono il luogo dove Dio manifesta il suo intervento. E qui l'intervento, anche se è di un'altra natura, ma è sempre un intervento che si attribuisce a Dio. Ecco, Maria ha creduto alla parola dell'angelo e, pur sapendo di non conoscere uomo, la fiducia invece che ha dovuto avere prima Zaccaria, poi Elisabetta, è una fiducia, diciamo così, loro sapevano di non poter avere figli in seguito all'età, ma avrebbero desiderato avere figli, cioè erano nella condizione di voler avere dei figli insieme. Diciamo così che il loro matrimonio non ha conosciuto i figli, ma era possibile che nel loro matrimonio potessero avvenire, potessero arrivare dei figli. Quindi, ora che succede? L'angelo dice: sono 6 mesi che tua cugina, che tutti dicevano sterile, è incinta. Allora è come se il Signore ci dicesse: guardati attorno, guarda attorno ai segni di quella provvidenza, di quella misericordia, i segni di quella onnipotenza misericordiosa che oggi ti viene a chiedere a te di fidarti. Ecco, questo è il punto importante, mi sembra. Guardati attorno. Anche Maria è stata in qualche maniera, non dico agevolata, ma è stata illuminata, gli è stata indicata la strada dove compiere l'atto di fede, gli è stato detto anche dove mettere i piedi. Ecco. Non dobbiamo mai immaginarci che Dio ci chieda di fare delle cose come se fosse senza nessun criterio, come se non ci fosse per niente una ragionevolezza. Nella Chiesa noi abbiamo sempre delle micro conferme. Quando Dio ci chiede una cosa nella Chiesa, pensavo adesso per esempio a Charles de Foucault, gli dà un ottimo padre spirituale che nei momenti di crisi lo illuminerà sempre con parole sobrie, rispettose della sua libertà, che però non lo lasciano confondere. E un po' così, la cugina Elisabetta per Maria è stata una conferma che quel Dio che gli stava chiedendo grandi cose, però non era un Dio completamente lontano dalla storia. Maria si può appoggiare su questo e perciò si mette in cammino, cioè Dio gli ha dato la direzione del cammino. È bellissimo. Dio gli ha dato la direzione del cammino. Dentro questo mistero della chiamata, Dio gli ha dato anche una direzione dentro la chiamata. Ti metto questo nel cuore, Maria, guarda la cugina Elisabetta. E allora mi sembra, guardando il testo, facendo una lettura canonica del testo, io vedo che no, Quando Maria dice: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto, e subito dopo Maria si mette in viaggio verso la montagna e raggiunge in fretta una città di Giuda. Quindi, che cosa sarà accaduto dopo l'annuncio? Quel mettersi in fretta, quanto è stato condizionato dall'annuncio dell'angelo? Ecco, questa è la domanda che faccio con voi, ma è interessante, è tanto interessante vedere come Maria si è mossa e sarebbe bello ascoltare proprio da Maria come ha vissuto Maria questi giorni subito dopo l'annuncio dell'angelo, come hai vissuto nel tuo cuore, quali erano le domande che ti facevi, le paure, se c'erano le ansie. Di che cosa avevi paura? Avevi paura di sbagliare, Maria? Cosa hai pensato di fare subito? Ecco, come hai deciso di metterti in cammino? Quanto ti ha influenzato l'angelo dicendoti, quasi come un punto di sicurezza, guarda, fidati, guarda tua cugina, che avanti negli anni è rimasta incinta. Ecco, vorrei proprio fermarmi in questo aspetto qui, no? Perché per capire l'atto di fede di Maria, per capire come l'atto di fede comunque non è un atto di fede disumano, è un atto di fede completamente illuminato da Dio, ma anche completamente umano. È un atto di fede completamente soprannaturale, come sono gli atti di fede, ma anche completamente dentro la storia di una persona, la storia della salvezza. Quindi Maria comunque non è stata abbandonata a una richiesta che non aveva nessun appoggio nella storia. Nella storia lei gli è stato indicato la cugina Elisabetta, dove quel Dio misterioso può agire e agisce. Quindi Maria ha guardato attorno a sé e ha visto la cugina Elisabetta. Ecco, vorrei che noi cresciamo in questo cammino di fede e nella seconda parte della catechesi io vorrei camminare con voi, con Maria, e capire che cosa ha mosso i piedi di Maria. E così anche perché così facciamo un atto di fede anche noi e vorrei proprio che la fede di Maria, ma anche la fede di Elisabetta, la genuinità di queste due donne, ci aiuti a camminare con l'aiuto di Maria, ecco, l'aiuto di Maria ci deve aiutare a camminare. La nostra fede non deve essere una fede disincarnata, una fede troppo angosciata, ma una fede che si apre alla speranza, che nella storia vede dei segni. Ecco, credo che vedi tua cugina Elisabetta, ecco, il Signore ce lo concede anche a noi tante volte, ma dobbiamo avere gli occhi attenti per guardare come Dio ha agito già nella nostra storia. Ecco, chiedo alla regia un attimo di pausa, prendiamo fiato e poi continuo con la catechesi. Bene, carissimi amici, radioascoltatori e radioascoltatrici della Maria, riprendiamo la nostra catechesi che è sulla visitazione della Beata Vergine Maria, la cugina Elisabetta, soprattutto quella frase di Elisabetta che dice: Cosa devo che la madre del mio Signore venga a farmi visita? Ecco, stiamo iniziando, diciamo così, a contemplare, perché si può solo contemplare, no? Il movimento di Maria che decide di muoversi dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo e dopo aver sentito che no, quella potenza dell'Altissimo gli è stata confermata due volte la potenza dell'Altissimo che agisce prima su di lei e poi nella cugina Elisabetta. Ma prima l'angelo gli ha detto che la potenza dell'Altissimo sarebbe scesa come ombra su di lei e avrebbe permesso l'impossibile per l'uomo. Quello che è impossibile sarebbe diventato possibile. È la potenza dell'Altissimo che lo rende possibile. Però, se fosse detto solo così, allora la fede, insomma, se il soggetto, in questo caso Maria, che deve fare questo atto di fede così grande, avesse solamente quella parola che dice: La potenza del Signore farà tutto il resto. A me sembra un atto di grande delicatezza, che sempre l'angelo dice: Guarda, guarda Maria, c'è un'altra persona che tu conosci. Dove quello che io dico a te in maniera diversa, comunque ha già portato dei frutti. Ed è bello, perché capite, ecco, forse qualcuno si scandalizzerà, no? Dirà no, questa fede di Maria è troppo umana, forse Maria, non ha, Maria sicuramente non aveva bisogno di vedere nessuna prova, perché credeva. Io sono d'accordo con voi che la fede di Maria è immacolata, sono d'accordissimo, ma non toglie nulla l'immacolatezza di Maria il fatto che Maria abbia anche gradito, vogliamo dirlo così, non toglie nulla la fede immacolata di Maria al fatto che Maria abbia gradito che l'angelo gli abbia in qualche maniera incarnato, reso storico quell'atto di fede attraverso il riferimento alla cugina Elisabetta. Non toglie nulla all'immacolatezza di Maria, anzi, mi sembra rende la fede un po' più simpatica, se possibile, ma direi una fede che è non per forza una fede impossibile, che è una fede che comunque scrive dentro le pagine, le righe della storia, una fede che comunque lascia dei segni, una fede che nelle persone lascia l'impronta di quel Dio che l'ha seminata nei cuori, una fede che lascia le impronte è una fede che è fatta per gli uomini, capite? Gli angeli non hanno bisogno di impronte nella fede, gli angeli non hanno bisogno della cugina Elisabetta, ma noi, io e te, non siamo angeli. Noi non dobbiamo farci sensi di colpa se a volte sentiamo il bisogno di qualcuno che ci conferma. Non dobbiamo sentirci in colpa se strada facendo nel nostro itinerario di fede abbiamo il bisogno di una conferma. La conferma non è un segno stupido, è il segno che Dio ti dà per fare un pezzettino di strada. Come raggiunge questa conferma la cugina, la Vergine Maria? Attraverso la cugina Elisabetta, glielo dice l'angelo. È come se dicesse: guarda, quel Dio misterioso che sta al di là delle nubi, quella potenza dell'Altissimo che tu hai annunciato, nella storia ha fatto già tanti prodigi. L'ultimo, quello che ti è più vicino, è la cugina Elisabetta, guardala. E allora dicevamo, mi piace fare questo cammino di fede con voi, facciamolo insieme. Proviamo ad entrare nella stanza di Maria dove Maria vive e dove Maria ha ricevuto l'annuncio. Io credo che la stanza di Maria sia il suo cuore. Ora, i giorni seguenti, chissà quanti giorni sono passati, cosa avrà pensato Maria? Cosa avrà detto? Io mi immagino, è bellissimo, avrà sentito uno stupore, un incanto, ma si sarà anche domandata: ma mi starò illudendo? Ma è possibile tutto questo? Com'è possibile? Guardando Giuseppe, sicuramente il suo cuore credeva, e questo l'abbiamo detto, il suo cuore credeva, ma quando si crede non vuol dire che tutto va liscio, cioè un po' di turbamento quando si crede, quando devi fare un atto di fede grande, che ne so, vedi il figlio che sta male lo stesso, tuo marito che non ti capisce, e vedi che il lavoro non va, cioè quando tu fai per amore di Dio, perché te lo chiede lui, un atto di fede grande, comunque, questo non significa che tu non hai il cuore che ti va su e giù, questo non significa che tu sei disincarnato e quindi le emozioni non ti danno fastidio per niente. Questo non significa che tu sei disincarnato e i sentimenti non ce li hai per niente. Quindi Maria comunque era una ragazzina, aveva 14 anni e quindi a me sembra che si possa anche pensare, no, che Maria va incontro a Elisabetta, sia perché Elisabetta era una donna più anziana e questo lo pensiamo noi anziani e facciamo bene, no? Una donna anziana ha bisogno di essere aiutata. Quindi, diciamo, è questa la versione che si dà normalmente, no? Una volta che Gesù entra nel cuore di Maria, la fa diventare piena di carità. Addirittura una bambina che va incontro alla cugina, perché la cugina è anziana, è incinta, al sesto mese, quindi in confronto una donna di 20 anni, la cugina Elisabetta fatica 4 volte tanto. Pensate, no? Anche a livello artistico, com'è bello raffigurare questa fede di Maria, di questa giovincella che saltella per le montagne della Giudea e saltella quando vuoi, però erano 140 km. Quindi, voglio dire, a questa fede possiamo anche accostare quell'aspetto più umano, quell'aspetto di conferma che è abbozzato dall'angelo, sempre a Maria? Possiamo allora pensare che comunque Dio, quando ti chiede un atto grandissimo di fede, ti dà tutto, ti dà anche, siccome comunque tu sei Se fossi solo spirito, ti basterebbe questo, ma tu hai anche la carne, cioè tu vivi in un mondo, tu vivi in un mondo dove ci sono cause e effetti, tu sai che Giuseppe capisce ma non capisce del tutto, quindi comunque, Signore, anche nelle storie vocazionali, mi sembra, no? Immagino che qualcuno di voi adesso sta pensando alla sua vocazione, ma anche nelle storie vocazionali, io non credo che Dio ti abbia chiesto di seguirlo e non ti ha mai lasciato la conferma della Chiesa, non ti ha mai dato la conferma di un padre spirituale, non ti ha fatto mai vedere come Dio agisce nei santi. Uno a caso, il mio santo padre Agostino, nel pieno del travaglio, poco prima della conversione, comunque Dio gli fa capire una cosa, gli fa vedere alcuni neoconvertiti, si trovava a Milano e alcuni soldati dell'impero, così si erano convertiti. Allora lui, guardando questi personaggi che conosceva, ecco, vedete un segno nella storia. Quindi lui faceva fatica ad abbandonarsi a Dio completamente, a spezzare le catene del peccato. Cosa fa Dio? Gli fa vedere delle persone che hanno fatto quello che lui era chiamato a fare. Ora è chiaro che quello che doveva fare Maria è molto di più quello che ha fatto Elisabetta, però capite che è un avvicinarsi di Dio, della quella potenza di Dio che dice a Maria: fidati, questa è la strada. È molto bello. È come se Maria, ecco, penso che Maria abbia vinto tutta quella battaglia interiore guardando la strada, dove andare? Vado verso Elisabetta. Cioè, di fronte, penso a quel. Comunque è stata una crisi, un subbuglio nel suo cuore. Ma vi rendete conto, questa bambina, lei si mette a camminare verso la cugina Elisabetta e mi sembra di una bellezza enorme, perché lei decide di camminare, non decide quindi solo di capire, capire, ma diciamo così che lei incomincia a capire mentre cammina, mettersi in cammino verso quell'indizio che Dio gli ha dato, le permette di non essere divorata da nessun dubbio e cammina nella fede, rimane nell'atto di fede camminando. Seconda cosa che volevo dirvi è che l'atto di fede comunque si sviluppa mentre io e te camminiamo. L'atto di fede non può sussistere nel cuore e nell'anima di una persona se io rimango fermo e se io dico voglio vedere quello che Dio fa, no, tu devi camminare. Ecco, tante volte ho sentito questo, adesso aspetto che Dio mi parli. No, cammina, non stare con i piedi fermi. Se tu non ti metti a camminare, tu non vedi quello che Dio fa nella tua vita e non vedi quello che Dio ha fatto nella vita dei tuoi fratelli. Quindi, per mantenere vivo quell'atto di fede, mantenerlo splendido, Dio gli ha detto: guarda la cugina. E lei cosa ha fatto? Si è messa a camminare. Sembra di una bellezza enorme. Si è messa a camminare, cioè non ha avuto subito la risposta matematica, ma è andata verso la cugina. Andando verso la cugina, ha rafforzato la sua fede, ha camminato e quel cammino è stata la metafora del nostro cammino di fede. Il cammino di Maria è la metafora di tutti quelli che seguono il Signore, che hanno Gesù nel cuore e stanno camminando, vogliono crescere e hanno bisogno comunque anche di confrontarsi dentro la Chiesa, hanno bisogno di vedere anche nel volto, nel cuore degli altri come quel Dio agisce anche negli altri. Così Maria si muove, l'indicazione gliel'ha data lo stesso angelo che gli ha parlato della potenza dell'Altissimo, gli ha detto: guarda Maria, la potenza dell'Altissimo si è incarnata in tua cugina. E lei si è messa a camminare. È bellissimo. E allora io vi faccio una domanda. Oggi la potenza dell'Altissimo dove si è incarnato nella tua vita? Se tu devi fare un atto di fede grande, dimmi, che cos'è che ti dà fiducia? Che cos'è che nella Chiesa ti dà fiducia? Io credo che la fede sia sempre dialogale tra me e Dio, ma anche tra me e i fratelli. Noi sviluppiamo il nostro atto di fede non fuori la Chiesa, non è un rapporto isolato, ma dentro la Chiesa, dentro una fitta relazione tra i santi, tra le persone che sono state chiamate da Dio. E Dio quindi ci parla non solo a tu per tu, ma ci parla attraverso la mediazione della Chiesa. Ecco, quanta fatica oggi a credere alla mediazione della Chiesa. Al massimo credo alla Chiesa che voglio io, non alla Chiesa che non mi convince. Ecco, tante volte sento questi discorsi qui. Non crediamo alla Chiesa, ma crediamo a quella Chiesa che voglio io. No, dobbiamo credere alla Chiesa. Dio ci parla dentro la Chiesa, che non ci scegliamo noi, è la Chiesa che ci dà Lui. Quindi la cugina Elisabetta diventa per Maria di grandissimo aiuto e stanno insieme parecchio tempo, si fermano. Mesi, si mettono a parlare, ma la cosa più bella è proprio per dire, no? Come ha lavorato la grazia anche dentro la cugina Elisabetta. Quando la cugina Elisabetta è arrivata e quando Elisabetta ha sentito il saluto di Maria agli orecchi, quel saluto ha toccato, era veicolo di grazia. Quel saluto di due donne incinta ha veicolato la grazia dello Spirito Santo e della potenza di Dio. Il saluto di Maria, ecco la visitazione, ha veicolato la grazia di Gesù. Il saluto di Maria ha veicolato la grazia. E la cugina Elisabetta, allora, nella fede di quella bambina, ha visto anche quello che mancava alla sua fede, e perciò l'ha chiamata beata, perché la fede di Elisabetta, bella, comunque ha dubitato. Nella fede di quella bambina, Elisabetta ha visto che quella bambina si è appoggiata completamente nella parola e che le veniva incontro nella sua innocenza, nella sua purezza illibata, nella sua immacolatezza, e quindi ha detto: beata te, perché hai creduto. Beata te, perché per te non è stato più facile di me. Io non riuscivo a credere perché vedevo la mia pelle rinsecchita, il mio ventre rinsecchito, quindi, ma tu hai creduto senza nessun appoggio e ora vieni a me. Ecco, è bellissimo questo incontro. Mi sembra che sia, no? Quando lei, Elisabetta, dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a farmi visita? Mi piacerebbe che tutti quanti questa sera riuscissimo a dire la stessa cosa, perché lo scopo, il senso della Vergine Maria: Maria vive per farci visita, Maria viene a farci visita, a portarci Gesù, viene a riconoscere l'opera della grazia in noi. E quando Maria ci fa visita, noi sussultiamo anche, perché ci riempie di Spirito Santo e ci dà quel dono che lei ha. E quindi la vita che è dentro di noi sussulta. Quando noi siamo visitati dalla Vergine Maria, la vita che è dentro di noi sussulta, cioè riconosce di essere visitata. Ecco, Maria è la grazia che ci visita. Maria ci porta il Signore. Quindi, in questa festività della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ecco, mi piace pensare, come la chiamano i carmelitani, questa sorella di tutti, Maria, che è superiora del Carmelo, dell'ordine, ma è anche sorella, è discepola con i discepoli, si fa discepola, cammina con loro, porta Gesù, lei lo vive completamente, in modo perfetto, lo vive, è incarnato in lei. Quando Maria sta con noi, noi siamo visitati dalla grazia. Quando siamo visitati da Maria, il nostro cuore si pacifica, e allora anch'io continuo a sperare nel Signore. Lei ha fatto questo atto di fede, ma anche lei in qualche maniera è stata messa in condizione di incontrare la cugina Elisabetta, e quella cugina comunque è stato come l'orientamento. Mi sembra, se non sbaglio, che questo orientamento verso i fratelli Gesù lo abbia dato a Maria anche sotto la croce. Poteva dire a Maria: adesso Maria, tu hai fatto questo grande sacrificio, fermati, contempla quello che è successo, fra poco ti chiamerò e starà in paradiso con me. Invece a Maria cosa gli ha detto il Signore? Va verso Giovanni e prendilo come tuo figlio e fa con lui una comunità d'amore. È bellissimo, perché questo è rivolto a tutti noi questa sera. Va verso Giovanni vuol dire va verso ciascuno di noi. Ti sei messa in cammino perché io sono nel tuo grembo, Maria. Io ti porto questi fratelli perché questi fratelli ora ti rappresentano il mio amore, sono io. E ti chiedo di amare questi fratelli come hai amato me. Allora mi piace pensare non solo che io devo camminare come Maria verso la cugina Elisabetta, ma mi piace pensare anche che come la cugina Elisabetta accolgo la visita di Maria. Mi piace pensare che accogliendo la visita di Maria lei mi comunica la grazia. Mi piace pensare che lei è stata mandata da Gesù a me. Mi piace pensare che lei custodisce il Carmelo della mia vita. Mi piace pensare che lei è la superiora della nostra vita, ma non superiore perché ci sottomette a delle regole strane. È la superiora in ordine alla grazia, perché lei è per piena della grazia. Lei, in lei si è incarnato il Signore e quindi lei si avvicina a noi per portarci il Signore della storia che visita i suoi figli. Lei porta Gesù alla cugina Elisabetta e il figlio di Elisabetta, Giovanni, sussulta nel grembo perché la grazia sussulta nel grembo. Mi piace tanto anche questo aspetto, no, della grazia che sussulta nel grembo. E lei sente la voce di Maria, ma si muove il grembo. Come a dire, no, che la fede è essere toccati da Dio, ma la fede a volte passa attraverso gli elementi sensibili, non so come dire, anche qui la fede è comunque sempre incarnata, la fede passa attraverso la parola, attraverso qualcosa di sensibile, cioè la fede va ascoltata, la fede si ascolta, c'è l'ascolto, la fede non è magia, c'è ascolto, c'è bisogno dell'orecchio del cuore. Bisogna ascoltare, quindi ascoltando il saluto di Maria. Io credo che veramente c'è da impazzire di gioia ogni volta che diciamo l'Ave Maria, Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Quella voce di Maria, capite? Quella è Maria che ci sussurra all'orecchio del cuore, ci saluta. È lei quindi che ci parla, è lei che ci porta Gesù, è lei che ci dà la grazia ed è lei quindi che mi fa sentire dentro la vita, mi comunica la vita alla vita, mi dà vita, mi fa capire dove sono, mi fa capire perché mi porta il Signore. Mi sembra allora che questa festa sia di una bellezza enorme perché Gesù ha mandato sua madre a fondare una comunità, la comunità della fede, la Chiesa. Sua madre è dentro la chiesa e allora io cammino perché ho questa madre, perché lei ha camminato per farmi vedere come si fa, mi ha fatto vedere come si fa l'atto di fede e mi ha fatto vedere come gli uomini, ascoltando la parola di Dio, nascono alla grazia. Ecco, credo che questo sia veramente il messaggio più bello della Vergine Maria. Dobbiamo accoglierla, dobbiamo fare una comunità con lei. Lei vuole fare una comunità con noi. Dobbiamo metterla come superiora, come sorella della nostra vita. Dobbiamo sentire che è lei la superiora, è lei che ci guida, è lei che ha camminato, è lei che ci fa camminare, è lei che nella sua vita ci aiuta ad avere fede, è lei che ci aiuta a vedere i segni. È lei che ci aiuta a vedere la direzione del cammino verso la cugina Elisabetta. È lei, mi sembra, che oggi ci dica di andare incontro a quel Cristo che soffre. È lei che ci dice di andare incontro ai poveri. È lei che ci fa camminare. È lei che ci porta lì dove noi dobbiamo andare. Oggi possiamo accogliere allora questo saluto della Vergine Maria e possiamo sentire nel nostro cuore esultare di gioia quel Signore che si è incarnato attraverso la fede. Credo che Maria sappia riconoscere dentro di te e dentro di me quel Cristo che si è incarnato. Credo che Maria ci faccia sentire che siamo sulla strada giusta, come la cugina Elisabetta ha confortato anche il suo cammino di fede. È bello allora che la fede sia dialogica, che noi non camminiamo mai da soli in questo mondo, ma ora Maria si è fatta sorella e ci ha detto che abbiamo altri fratelli e sorelle. Questa è la bellezza della Chiesa. Così è bello credere. Non dobbiamo solo far tutto da soli. Abbiamo fratelli e sorelle, abbiamo dei volti toccati dalla grazia. Impariamo a salutarci tra di noi come si sono salutate Maria e la cugina Elisabetta. Se ci sono ora delle domande, degli approfondimenti, io mi metto in ascolto e aspetto le vostre domande. Grazie.
Pronto?
Sì, buonasera,
Pronto?
buonasera.
Buonasera, mi chiamo Maria Grazia, chiamo dal Veneto. Io l'ho ascoltata, è la prima volta che mi capita in questa fase, diciamo che gli orari della giornata sono vari e diversi, e di solito non ascolto Radio Maria in quest'ora. Comunque mi è capitata di ascoltarla e mi sono fermata soprattutto perché lei aveva fatto riferimento appunto alla festa di domani, la Madonna del Carmine, che io amo moltissimo e trovo una cosa, cioè tutta la storia del Carmelo è una storia interessante. Detto questo, poi lei ha presentato questa annunciazione alla Visita a Santa Elisabetta. Sono rimasta perplessa perché lei ha dato una lettura che mi lascia così. Primo, diciamo che ha presentato tutto con molto sentimento, molta emozione, molto, soprattutto un aspetto, diciamo, emotivo e sentimentale, ma non mi è parso così fondato nel testo. E questa è la prima cosa, cioè la fede non è un fatto emotivo, sentimentale, anche un atto di ragione abbastanza importante anche. E l'altra cosa è questa lettura che viene data di Maria che va a soccorrere qualcuno, ma Maria non va a soccorrere nessuno. Siamo in un'epoca tribale, in un'epoca in cui ci sono i clan, si
Sì.
figuriamoci se Elisabetta non aveva una famiglia, aveva bisogno che Maria
Sì.
andasse a soccorrerla. Diciamo che è un discorso, secondo me, in cui Maria con chi può parlare di questo fatto se non con Elisabetta, che sta vivendo un fatto altrettanto straordinario. E questo mi pare una cosa molto importante, perché con chi poteva
Sì. Sì. Sì.
parlarne? Certo, con Giuseppe, per carità, ma non so se l'abbia detto a Giuseppe prima di partire, con tutti i guai che potevano esserci una donna da sola,
Sì.
una ragazzina che parte, che va
La
senza.
ringrazio, la ringrazio. Maria Grazia, io ho detto proprio il contrario, che non è sentimentale all'inizio, che non è proprio sentimentale per nulla. Ecco, quindi io confermo questo aspetto qui, che non è sentimentale per nulla. E appunto ho cercato semplicemente di dire proprio questo qui all'inizio, e forse questo è sfuggito, che non c'è solo quell'interpretazione che sia andata a prestare aiuto alla cugina. Questo potrebbe anche stare perché quando un'interpretazione comunque c'è nella storia della tradizione, io la rispetto, ma non è l'unica, appunto. E forse anche lei come bambina è andata perché Dio gli ha indicato un segno. Ecco, e questi segni, ho voluto proprio dire questo, che nella Chiesa questi segni, queste conferme sono importanti. Infatti, nella Chiesa non viviamo da soli. Ho detto proprio questo. Ecco, proprio il contrario di quello che ha detto lei. Ho detto proprio questo e credo veramente nella bontà di quello che ha detto, che non c'è proprio sentimentalismo. Credo proprio di aver detto che non c'è proprio sentimentalismo, che la fede è bella perché è radicata nella storia. Ecco, grazie. Grazie, Maria, grazie. Siamo alla fine, ma siamo anche all'inizio, diciamo i primi vespri della festa del Carmelo e ci dà una grande gioia far parte di questa grande famiglia del Carmelo che raggiunge te e raggiunge me. Ascoltiamo questa madre che ci insegna che ci può raccontare tante cose belle perché lei le ha vissute con suo figlio. Quindi io vi do la benedizione e attraverso la Vergine Maria che possiamo ascoltare tutti quella parola che lei ha ascoltato così attentamente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona festa del Carmelo a tutti e buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.